Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Consultazioni Iran, paesi della regione per il fenomeno tempeste di sabbia e polvere. Iran-Russia stringono nuovi accordi su energia e transazioni. Il regime sionista ammette responsabilità nell'assassinio del martire Khodai. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 26 maggio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presentiamo uno speciale per l'anniversario del martirio dell'imam Jafar Sadegh, la pace sia con lui, nobile discendente del sacro profeta dell'Islam, la pace e la benedizione sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Condoglianze da parte di Radio Italia per la ricorrenza odierna. Per ascoltare le programmazioni di Radio Italia in lingua italiana basta andare sul sito pastude.com/it per scriverci. Ecco l'indirizzo mail: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Consultazioni email del ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, scrivendo direttamente con i suoi omologhi di altri paesi della regione che sono stati colpiti dalla crisi ambientale causata dalle tempeste di sabbia e polvere, auspicando una maggiore cooperazione tecnica bilaterale per controllare il fenomeno. Abdullahian chiede una convenzione regionale con la partecipazione delle Nazioni Unite e delle organizzazioni specializzate, in particolare il programma dell'ONU per l'ambiente e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'inquinamento atmosferico non conosce confini ed è correlato alla salute di tutte le nazioni della regione, quindi è necessario che tutti i governi, indipendentemente dalle questioni politiche, partecipino in modo serio ed efficace nell'affrontare proprio la crisi dei polveri. Si legge nella missiva, nella lettera del capo della diplomazia della Repubblica Islamica dell'Iran. L'incontro tra il ministro del petrolio iraniano Javad Oji e il vice primo ministro russo Aleksandr Novak a Teheran. Novak ha dichiarato che le merci provenienti dall'Iran potrebbero soddisfare le esigenze del mercato russo attualmente indebolito dalle politiche russofobe occidentali. Secondo Novak sarà dunque possibile far fronte alla crisi russa riducendo le restrizioni sulle importazioni della e per la Russia, stabilendo relazioni basate sulle valute dei due paesi. Nell'incontro avvenuto presso il Ministero del Petrolio iraniano, il vice primo ministro del Cremlino ha sottolineato come le pressioni di molti paesi ostili alla Russia stiano pressando il mercato e di conseguenza Mosca deve rafforzare i rapporti con partner storici, soprattutto in campo energetico. Restiamo in Iran. Mohammad Bagher Qalibaf è stato rieletto presidente del Parlamento Majlis. Durante una sessione aperta dello stesso Parlamento, i deputati hanno votato per scegliere i membri del Consiglio di Presidenza della legislatura. Il presidente del Majlis, Qalibaf, è rimasto in carica ottenendo 194 voti. Ali Nikzod e Abdulrezo Mesri sono stati eletti vicepresidenti. Il Majlis iraniano ha attualmente 290 rappresentanti rispetto ai precedenti 272 dalle elezioni del 18 febbraio 2000. Gli ultimi sondaggi parlamentari si sono tenuti a febbraio 2019. Un mandato legislativo ha una durata di 4 anni. A conferma dell'estremo rispetto verso le minoranze in Iran, zoroastriani, ebrei eleggono ciascuno un rappresentante in Parlamento, cristiani, assiri e caldei eleggono insieme un rappresentante, i cristiani armeni nel nord e nel sud sono rappresentati ciascuno da un legislatore. Il New York Times ha riferito che il regime sionista aveva informato gli Stati Uniti che l'assassinio del martire Hassan Sayyad Khodayi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Iraniana, il Corpo dei Pastoran, era opera di Tel Aviv, il difensore delle sacralità islamiche dal terrorismo filoamericano Daesh e ISIS in Siria e Iraq. Il colonnello Sayyad Khodayi è stato ucciso in un attentato domenica a Teheran. Secondo il New York Times, che cita fonti informate, un portavoce del premier sionista ha rifiutato di commentare la notizia. Mercoledì sera il leader del movimento di resistenza islamica libanese, Sayyid Hassan Nasrallah, ha definito la vittoria sul regime sionista nel 2000 è uno dei giorni di Yom Allah, giorno di giudizio di Dio, e ha affermato che il successo raggiunto da Hezbollah è il più grande risultato nella storia contemporanea libanese. La resistenza islamica libanese il 25 maggio 2000 ha costretto l'esercito sionista a ritirarsi dal Libano meridionale dopo un'occupazione durata 22 anni. Questo giorno in Libano è chiamato l'Eid della festa della resistenza e della liberazione. Secondo l'IRIP, Sayyid Hassan Nasrallah, in un discorso in occasione dell'anniversario della liberazione del Libano dall'occupazione sionista, ha ringraziato tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per questa vittoria, ha aggiunto: fallito il piano di grande Israele, il popolo palestinese ha trovato la speranza per la liberazione della sua terra. Il presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, ha dichiarato alla Quds Press che il divieto israeliano all'ingresso della delegazione dell'Unione Europea nei territori palestinesi occupati riflette l'arroganza sionista. Parlando al sito di notizie, Hannoun ha dichiarato: negando l'ingresso della delegazione dell'Unione Europea, l'occupazione israeliana sta ignorando tutte le convenzioni internazionali e le norme diplomatiche, in particolare il fatto che la delegazione aveva un mandato ufficiale dall'Unione Europea per seguire e monitorare il crimine dell'assassinio della giornalista Al Jazeera Shirin Abu Aghele. Questa non è la prima volta che l'occupazione israeliana nega l'ingresso ad una delegazione parlamentare europea, sia come delegazione che come membri di vari parlamenti europei, ha aggiunto. Le navi della Marina del regime sionista hanno aperto il fuoco ancora una volta contro i pescatori palestinesi nella mare di Rafah, nel sud della striscia di Gaza assediata. Almeno due pescatori palestinesi sono stati sequestrati dalle forze d'occupazione. strage dei bambini in Texas, la maggior parte degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio da parte di Ipsos condotto dopo il massacro nella scuola alimentare proprio in Texas. A 2 anni dalla brutale uccisione dell'afroamericano George Floyd, soffocato da un agente di polizia a Minneapolis, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che ordina alle agenzie federali di rivedere le prassi sull'uso della forza, vieta tattiche come la presa al collo e limita le perquisizioni senza avviso. Entra oggi in Italia per una visita ufficiale il Presidente della Repubblica Algeria, Abdelmadjid Tebboune, e incontri oggi proprio nella capitale italiana sia con il Presidente Mattarella che con il Primo Ministro Draghi. Si prevede la firma di alcune intese ancora in corso di definizione nei settori del turismo, della cultura, delle microimprese e della lotta all'evasione fiscale. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. L'Ucraina è il luogo per guardare il declino dell'Occidente. A Davos è oltre la narrativa ottimista della NATO, suona come un disco rotto, mentre sul campo la Russia sta accumulando vittorie che potrebbero far crollare l'ordine atlantico. 3 mesi dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, la battaglione dell'Occidente 12% contro il resto del mondo 88% continua a creare metastasi. Il presidente esecutivo del World Economic Forum Davos, Klaus Schwab, ha presentato il presidente ucraino Zelensky nell'ultima tappa del suo tour di sollecitazioni di invito delle armi con un caloroso tributo. Schwab ha sottolineato che Zelensky è sostenuto da tutta l'Europa e l'ordine internazionale. Intende ovviamente tutti tranne 88% del pianeta che aderisce allo Stato di diritto invece di quello che l'Occidente chiama falsamente un ordine internazionale basato su regole. Questo mentre le agenzie di rischio statunitensi hanno declassato Kiev a un cassonetto di entità che non rimborsano i prestiti, quindi i grandi fondi di investimento americani stanno abbandonando l'Ucraina, lasciando l'Unione Europea e i suoi stati membri come l'unica opzione del paese. Washington con i due obiettivi generali segue il conflitto la Russia all'Ucraina. Primo, una grande lunga in stile insurrezione, proprio come l'Afghanistan negli anni Ottanta. In secondo luogo, le sanzioni strumentalizzate per indebolire la Russia militarmente ed economicamente. Altri obiettivi rimangono invarianti, ma sono subordinati ai primi due: assicurarsi che democratici siano rieletti a medio termine, irrigare il complesso industriale militare con fondi che vengono riciclati come tangenti e mantenere l'egemonia del dollaro americano con tutti i mezzi.
La vita, le virtù e il martirio di Imam Jafar Sadiq. Si chiama Jafar e conosciuto anche come il Sadiq ed Abu Abdullah. È il figlio dell'imam Muhammad al-Baqir, la pace sia con lui, il figlio dell'imam Zainul Abedin, la pace sia con loro. Sua madre era Ummu Farwah, così il sesto imam ha uno sfondo impressionante storico di linguaggio. È nato nel 17° giorno del mese Rabiul Awwal dell'anno 83 dopo l'Egira, il 20 aprile 702, la stessa data lunare in cui nacque il suo grande nonno, il santo profeta. Alla sua nascita, suo padre Imam Bogher aveva 26 anni e il suo nonno Imam Zainul Abedin era in vita. Il nobile padre Imam Bogher ha annunciato con immensa gioia la nascita di questa grande luce nella famiglia del profeta. Fino all'età di 12, Imam Sadiq era sotto la guida e l'osservazione attenta del nonno Imam Zainul Abedin, che il suo interesse principale era adorare il Dio e riflette sugli avvenimenti tragici di Karbala. Così anche Imam Sadiq era profondamente impressionato dal dolore continuo di suo nonno. Dunque un dolore e un ricordo così forte in modo da fargli sentire come se egli fosse presente durante quella tragedia. L'Imam Sadiq considerava come il suo dovere convocare delle riunioni di recitazione majlis per tenere vivo il ricordo di quell'avvenimento triste che fu Karbala. Aveva 12 anni quando il suo nonno, Imam Zainul Abedin, ha lasciato il mondo terrestre. Quindi, fino all'età di 31, è passato il suo tempo sotto la supervisione del nobile padre Imam al-Bogher. Erano i giorni in cui la politica del governo Umayyade non provvedeva forti restrizioni contro la sacra famiglia del profeta, la pace di Dio sia di loro. E musulmani potevano avvicinarsi all'Imam Bogher in migliaia. Imam Sadiq era uno di loro, ma lui era uno studente specialissimo del padre che ha consacrato tutta la sua preziosa vita per adorare Dio e per diffondere il suo messaggio in tutto il mondo. Infatti sia a Medina che nei viaggi era sempre a fianco del padre. In 114 d'Egira, Imam al-Bogher, la pace sia con lui, e scompare. E fu così che tutte le sue gravose responsabilità di imamato vennero trasferite al figlio successore, ovvero Imam Sadiq, la pace sia con lui. In quei tempi, Hisham ibn Abdul Malik governava Damasco, dove non vi era una forte presenza politica del governo centrale. Il forte sentimento di odio e di vendetta da parte di Umayyadi nei confronti dei figli di Imam Ali ancora non poteva essere espresso esplicitamente, e proprio per questa ragione ogni giorno più fedeli si avvicinavano al nipote del profeta per tenere alta la bandiera del vero Islam. Esistevano diversi discendenti di Imam Ali, la pace sia con lui, che si preparavano per rovesciare il regime illecito di Umayyadi, tra cui Zayd, il figlio coraggioso di Imam Zainul Abedin. Il suo comportamento religioso e la condotta rispettosa erano saputi in ogni parte dell'Arabia. Era un hafiz del Santo Corano, colui che impara a memoria tutti i versetti del nobile Corano e cercava di far capire ai fedeli e ai veri seguaci del profeta la malvagità e la tirannia della famiglia Umayyade. L'Imam Sadiq, consapevole delle giuste e nobili intenzioni dello zio, ha sempre sostenuto, ma per una serie di motivazioni politiche e ragioni pratiche, non si unì mai a lui dichiaratamente. In contempo il nobile Imam cercava di dimostrarsi compassionevole verso di lui e comprensivo verso la sua causa. Gli ha chiesto di essere giudizioso e di unirsi all'Imam del suo tempo. Fu così che Zayd girò fedeltà all'Imam Sadiq e diventò uno dei fedeli al suo servizio, e durante un combattimento fu ucciso per mano dei soldati del governo Umayyade. Un anno dopo il martirio di Zayd, suo figlio Yahya ha guadagnato lo stesso onore proseguendo sulla stessa condotta. L'Imam Sadiq in quei tempi, nonostante fosse molto attento agli avvenimenti patetici, ma ha deciso di eseguire i propri doveri di estensione, spandendo in tutto il mondo islamico e non il luminoso raggio della sua scienza, proseguendo così la via dei nobili membri di Ahlul Bayt, ovvero la sacra famiglia del profeta, la pace sia con loro. Gli ultimi giorni dell'Umayyade erano vicini, caratterizzati dai disordini politici. Erano i giorni di forza e di vittoria per i Hashemi, che si erano fortemente e costantemente impegnati nelle loro attività anti-Umayyade. Tuttavia, gli Abbasidi, approfittando del clima di fiducia e apertura, hanno formato segretamente una loro formazione sotterranea, pronti per attaccare il governo centrale e per prendere in mano il potere. Questo mentre l'imam Sadegh, in seguito a lui, i discendenti di Imam Ali, la pace sia con loro, non hanno mai tentato di acquisire il potere attraverso l'inganno politico, cosa che per gli Abbasidi non costituiva un ostacolo, i quali in parte erano anche discendenti Hashemi. Una volta sul trono, gli Abbasidi sono diventati i principali nemici dell'imam Ali e dei suoi nobili figli, nello stesso grado più di ciò che lo erano la crudele famiglia Umayyade. Purtroppo toccò all'imam Sadegh, la pace sia con lui, di combattere quegli sgradevoli e perversi avvenimenti. Fu così che il nobile imam vide allontanare dalla Medina, la città del profeta, tutti i discendenti di Imam Hassan, figlio dell'imam Ali, pace e benedizione su di loro. È riportato che un giorno Imam Sadegh, guardando verso la santa città di Medina, con gli occhi inondati dalle lacrime, disse: «O Medina, non esiste più nessun santuario o un luogo di pace per i figli del profeta». Poi ha espresso il suo dolore, rivolgendosi ai discendenti, reclamando: «I primi Ansar, i seguaci del profeta, che aiutarono i musulmani immigranti in difficoltà, avevano invitato il santo profeta a Medina, sottogiurandoli di proteggere lui ed i suoi discendenti proprio come avrebbero protetto gli amici e i parenti di loro stessi. Ma oggi i discendenti di quei grandiosi Ansar agiscono come gli spettatori silenziosi e nessuno si alza a proteggere la discendenza del profeta». Avendo detto quelle parole, è ritornato alla sua casa ed è caduto malato per 20 giorni. Il sesto imam morì avvelenato il 25 Shawwal nell'anno 148 dell'Egira.